Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Arrivarono da tutto il paese, alcuni anche dall'estero, fiumi interminabili di corpi con zainetti come gobbe di cammello, riserve di alimenti e di identità mutanti. Tanto che uno scienziato disse: nel prossimo millennio i corpi nasceranno già muniti di zainetto sulla schiena, con un diario, un impermeabile, qualcosa per la scena e tutti i documenti necessari per arrivare al luogo del concerto. E gli elicotteri nel cielo filmavano correnti colorate per le famiglie a casa, che erano senza dubbio molto preoccupate di non sapere niente di quei figli così diversi da come erano loro, ma con la stessa voglia di unirsi a un con 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 con. In quella fase prima del lavoro, flessibile saltuario interinale, telefonico, mancante il manuale, una nuova categoria professionale appare all'orizzonte, osservatore di cieli stellati. In cerca di satelliti avariati e di nuovi allineamenti di pianeti, che sveleranno a noi nuovi segreti su come ottenere banane resistenti alle cadute dei governi e alla neve artificiale dei futuri inverni. L'universo di pertesto da cliccare, c'era scritto alla base dell'altare. L'universo di pertesto da cliccare, c'era scritto alla base dell'altare. Qualcuno entrò nella bottega sterile del vecchio tatuatore e chiese di potersi tatuare sul petto questa frase: Why not now? Why not now? Sulla bocca, cercando con la lingua il gran tesoro nascosto dove nascono gli arcobaleni e dove gli esistenzialisti di ogni era riposano pensando all'infinito, cercando di tappare mille buchi con un solo dito. Qualcuno invece camminava solo, o perché era stato abbandonato, o perché diceva prima o poi qualcuno mi abbandonerà. Dicono che il prossimo anno il concerto non si farà più, al posto su un cartellone blu che ognuno lo potrà guardare, immaginare ciò che vuol sentire, le luci, il suono, il palco, l'umidità dell'aria. L'universo di pertesto da cliccare, c'era scritto alla base dell'altare. L'universo di pertesto da cliccare, c'era scritto alla base dell'altare. Qualcuno entrò nella bottega sterile del vecchio tatuatore e chiese di potersi tatuare sul petto questa frase: Why not now? Why not now? Why not now?
Eccoci qua, salve a tutti, nuova puntata di Adesso in Onda, puntata che si sta avvicinando alla numero 200, vedremo di festeggiare nel modo dovuto e tra l'altro il 200 arriverà insieme al 2009 per noi. Allora, oggi abbiamo iniziato con una canzone veramente bruttina di Jovanotti, l'unica canzone brutta che ha fatto Jovanotti, l'avevamo fatto sentire perché i nostri ascoltatori magari non ci credevano che Jovanotti era capace anche di fare ogni tanto qualche canzone bruttina, no? E invece questa era File Not Found, una canzone forse appunto un po' meno riuscita degli altri capolavori invece che ha sempre fatto. Franceschini vuole...
No, io siccome è Natale non voglio infierire, però volevo solo dire che forse ha fatto anche qualche canzone carina, Giovanotti.
Ecco, appunto. Allora, oggi però abbiamo sentito questa canzone perché ci azzecca molto col tema di oggi, perché forse la prima canzone che è stata dedicata ad internet, forse anche l'ultima. Cioè, File Not Found è appunto la scritta che appare sulla schermata, appunto quando cerchi qualcosa e non la trovi su internet. Per parlare oggi di internet, adesso vi spiegherò anche perché, ma intanto lo introduco, abbiamo un ospite di grande prestigio che per la prima volta è anche lui nei nostri studi, grazie alle festività natalizie, dobbiamo dire, ce l'abbiamo avuto, anche se è un personaggio a cui siamo molto legati come adesso, visto che è uno dei nostri, Massimiliano Brasile.
Buongiorno.
Che è vicepresidente dell'associazione Adesso, che è appunto quella che diciamo sovrintende a tutta la famiglia, quindi a Rete Blu, Adesso in Onda, Radio Adesso, eccetera eccetera, anche proprietario legale della rivista Adesso, nonché ingegnere ed esperto di informatica. E oggi appunto esperto di informatica è tanto brutto come termine, lo so Massimiliano, lo so, è brutto, perché esperto di informatica su quelle cose proprio da... No, da programma proprio televisivo. Là.
Dipende tutto da come la vedi, perché alla fine uno magari diventa esperto di qualcosa perché è appassionato.
No, ma lui sembra sempre Simone Aventura quando fa queste domande. Quindi.
Sì, no, ma no, io detesto la parola esperto, perché altro, no? Quando ti presentano qualcuno in televisione e dicono un esperto, di che cazzarola significa esperto? Dammi i tuoi titoli, no?
Non dire parolacce, allora, a Natale, per
noi abbiamo
favore,
già grazie. Spiegato che Massimiliano è un ingegnere, quindi il titolo ce l'ha, ma soprattutto è appunto il classico amico, no, che ognuno di noi ha, che quando, no? Quelli almeno della mia generazione che avevano sempre un amico che ci capiva di computer, no, sin da piccoli. Io c'avevo anche mio fratello, devo dire, che era uno di questi personaggi, appunto, che mentre io non ho mai capito una mazza e tuttora non è che anche se lavoro tutto il giorno col computer non lo so usare, quindi
è lui che lavora con te,
e lui ogni volta che c'è un problema gli telefono e gli dico questo da sempre. E oggi appunto parleremo di internet, perché
ma come, sei un espertone, non è vero?
Io del computer so usare solo le cose che mi servono, quindi ecco. Quando c'è qualche piccolo problema, anche leggerissimo, chiamo Massimiliano e faccio: scusa, stiamo litigando qui io e il computer, che cosa devo fare, che devo spingere? Qualche giorno fa, per esempio, Francesco mi si è impallato tipo i mule, nel senso che mi prendeva solo roba a porto. Non ho capito per quale motivo.
Perché la finanza deve sapere che lui scarica, ecco, questo possiamo dire.
I mule, però aspetta, precisiamo subito, i mule non è illegale.
I mule, come tutti i programmi open source, sono totalmente gratuiti, e poi l'utilizzo che uno ne può fare può essere corretto o meno.
Siccome io ci scarico solo file che poi ci metto anch'io, no?
Io metto
i file e poi li scarico, mi diverto, si può fare questo,
esatto,
no? E condivisione di file, condivisione. Si può fare, anzi, okay. Condivisione è una bella parola.
Ci metti i tuoi racconti, queste cose che...
Esatto, io li metto e poi me li scarico da solo, perché non li scarica nessuno. Allora, questo si può fare.
È schizofrenica, allora,
a un certo
cosa,
punto, però, non so per quale motivo, cioè adesso Massimiliano ce lo può dire, perché ecco, come spieghiamo, facciamo la radio utile. Se a un certo punto voi cercate un film, così, un film, qualcosa su Emule, e quando andate cerca, quello vi trova solo, vi tira giù solo roba porno, che è successo Massimiliano?
Siete contenti ovviamente.
Diciamo che possono essere successe tante cose, perché alla fin fine un computer è una macchina abbastanza stupida e può beccarsi un sacco di brutte cose come virus o altre cose. Diciamo che la cosa più semplice da fare in quel caso su Emule è cambiare server, perché magari siete connessi a un server tra virgolette cattivo, che vi fa vedere soltanto le cose che dice lui e non tutta la comunità che è dietro ai mule.
Però come si fa a cambiare server? Perché se non me lo cambiavi tu io non sarei stato mai capace.
Basta andare sulla prima finestra, c'è scritto server, e clicchi su un altro indirizzo di quelli che vedi lì.
Non era molto difficile, voglio dire, non è che ci voleva proprio Einstein.
Bisogna essere un po' aperti, diciamo, di mente. Allora, diciamo.
Ma poi scusa, una cosa, visto che ci sta lui, glielo voglio chiedere io, ma ogni volta che tu ti colleghi con Emule c'è un server diverso o è sempre quello?
C'è la possibilità di avere ogni volta un server diverso, però in realtà andrebbe configurato in modo che lui si scarichi delle liste di server sicuri, ossia dei server che sono controllati.
Ah, ho capito.
sono disponibili in rete queste informazioni, basta cercare un po', oppure anche leggere delle riviste del settore che spesso danno informazioni su come mettere in sicurezza i propri programmi.
Ho capito.
A proposito appunto di riviste, appunto, Massimiliano, diciamo esperto anche tra l'altro da ormai da diverso tempo, collabora con lui, ha iniziato a scrivere i primi articoli su Adesso, anche lui è stato tra i collaboratori di Adesso, anche se appunto da qualche anno ricopre solo incarichi legali, però invece collabora con diverse riviste di settore, no?
Sì, diciamo da aprile di quest'anno ho cominciato a scrivere per Hacker Journal e recentemente ho cominciato a scrivere anche per Emule & Company, Hackers Magazine, e prossimamente uscirà Wired Italia, in cui ci saranno anche alcuni articoli miei.
In cui tu fai anche l'espertone, no? Rispondi appunto a queste domande.
Sì, fondamentalmente la redazione di Wired cercava delle figure che potessero fungere un po' da diciamo esperti di qualche settore, perché avrà delle pagine di risposta ai lettori, quindi la rivista riceverà sicuramente parecchie richieste di tutti i tipi e sceglierà alcune da sottoporre alla nostra attenzione per fornire delle informazioni utili un po' a tutti.
E allora oggi appunto dicevo, noi festeggiamo, parliamo un po' di internet e per festeggiare un altro anniversario importante, questo è il 2008, è stato l'anno dei grandi anniversari, abbiamo celebrato l'anniversario dei 30 anni di Radio TNA, abbiamo festeggiato i 10 anni di Adesso e i 60 dell'Adesso, quello di Mazzolari, e oggi vogliamo dedicare appunto un momento anche a Rete Blu, appunto questo portale web che è stato fondato nel 1998 da una giornalista milanese esperta di appunto nuove comunicazioni, che è Mirella Camera, giornalista di redattrice di Club 3 attualmente, rivista appunto delle Paoline, che ha fondato Rete Blu nel 98 con l'obiettivo appunto di mettere in rete le realtà che riguardavano l'informazione, l'impegno civile, l'impegno sociale e il dialogo interreligioso. Quindi in questo portale c'erano dentro appunto la Bibbia online, ma anche il Corano online, c'erano i link di tutti i siti di informazione italiani, quindi giornali, portali internet e di tutte le associazioni che si occupano appunto di sociale e anche appunto di impegno civile. Questo portale, a un certo punto ci siamo incontrati, erano ancora i primi tempi di Adesso, abbiamo mandato alcuni articoli a Rete Blu che ce li ha pubblicati, a un certo punto ha dedicato uno spazio fisso ad Adesso, e poi nel 2001 Mirella, che voleva fondare un altro portale dedicato in particolar modo all'universo femminile che si chiamava Altra Metà, ci ha proprio regalato Rete Blu, quindi ha detto prendetelo in mano voi che siete bravi, ce l'ha dato in gestione, quindi Massimiliano è diventato appunto il webmaster di Rete Blu, che poi è continuato a crescere in modo diverso, nel senso che non è più stato tanto un organo di informazione quanto un contenitore, e oggi Rete Blu, sappiamo, ospita appunto il sito di Radio TNA, ospita Radio Adesso, quindi tutti i programmi, questo stesso programma che voi state ascoltando in etere, in diretta, poi lo potrete riascoltare da oggi stesso, fra qualche ora, su appunto www.radioadesso.it, che è un sito figlio di Rete Blu, cioè Radio Adesso fa parte di Rete Blu, e questo materiale sonoro è proprio anche tecnicamente, no, Massimiliano, caricato all'interno del server di Rete Blu, che quindi questa grande famiglia, dove oggi trovate anche il sito di Cielo e Terra, il sito del Film Festival Popolo delle Regioni, trovate dei blog, trovate un sacco di roba, oggi c'è anche un blog, Rete Blog. Insomma, tanta roba, quindi Rete Blu oltre, insomma, abbiamo voluto cogliere più l'occasione per parlare di internet, nel senso che poi di Rete Blu adesso è inutile starci a celebrare e a raccontare tutto il percorso fatto in questi anni,
è meglio visitarlo
come dice Massimiliano, quindi andatelo a visitare, sappiate che appunto ci trovate di tutto, di più.
L'indirizzo
ovviamente è www.reteblu.org. E appunto ripeto, ci trovate tutti i nostri indirizzi, quindi tutti i vari siti che afferiscono a sia Radio TNA, Radio Adesso, la compagnia Altro Mestiere, il Festival Cielo e Terra, e poi tanti anche siti di impegno civile, di impegno sociale, da programmi televisivi come Report, a Beppe Grillo, fino insomma a tantissima roba, e ripeto anche interi libri online, anche una bella biblioteca, un bell'archivio, ci trovate il Corano, ci trovate i testi buddisti, ci trovate il Vangelo, la Bibbia, tutti i giornali italiani, almeno insomma quasi tutti, linkati, e si possono sfogliare e leggere nel nostro caffè di Rete Blu, quindi insomma è una bella cosa che è partita 10 anni fa E 10 anni fa, Massimiliano, insomma, internet era, mi permetterei quasi di dire agli albori, ma adesso tu mi correggerai, perché giustamente io, la prima domanda che ti faccio e che ti volevo fare da tanti anni, ogni volta che volevo invitarti per parlare di internet, la grande domanda è: ma quando è nato internet? Ma non, perché ecco, so che ci sono vari step. Ora io so che è nato all'università in America negli anni 60, però dico materialmente, quando è che internet è entrato nelle nostre case? Ti faccio proprio la domanda diretta. Tu, che sei, perché eri appunto il classico amico che ha già a 8 anni c'aveva il Commodore 64, no? Quindi che di computer più o meno, no? Mio fratello c'era a 8 anni, il VIC-20 era però. Tu, il tuo primo computer...
No, senza... In realtà io dovevo aspettare un pochino di più, no, perché no, purtroppo a quell'epoca... consigliarono ai miei genitori invece di un computer una console per videogiochi, per cui...
Ti sei dovuto accontentare ancora, sì, di giocare, sì, non potevi programmare. Però quando ci siamo conosciuti avevamo 14 anni e tu eri già un genio dell'informatica.
Diciamo che al tempo non c'era stata ancora l'esplosione di internet in Italia, perché bene o male si è cominciato a parlare in modo, diciamo, un pochino...
Ecco, cioè tu il tuo primo abbonamento quando l'hai fatto? Il primo abbonamento a internet?
Ma in realtà io non ho mai fatto un abbonamento a internet, perché ho cominciato a registrarmi per avere un accesso, tra virgolette, autorizzato alla rete soltanto quando c'erano ormai gli abbonamenti gratuiti, ossia si pagava la connessione telefonica.
Ma la tua prima navigazione, la tua prima connessione, dove l'hai fatta, come l'hai fatta, c'era, soprattutto quando l'hai
c'era
fatta?
C'era un'azienda che non esiste più, per cui si può fare tranquillamente il nome, che era Video Online, era nata in Sardegna, dove... Stranamente, diciamo, un'isola in cui ci sono diversi imprenditori pionieri nel settore, come Renato Soru, che poi ha fondato Tiscali, che è stata, diciamo, un'azienda molto importante nel settore internet, che addirittura davano a disposizione un numero verde che si poteva chiamare da tutta Italia. E il mio primo modem, perché in realtà per collegarsi a internet serviva il telefono e quindi un apparecchio che faceva la modulazione, permetteva al computer di utilizzare linea telefonica per collegarsi a un altro PC che faceva da accesso a internet, era tramite numero telefonico, e erano molto elevate le tariffe al tempo, perché Telecom, che era l'unico gestore telefonico, chiaramente non aveva delle offerte per internet, visto che internet se ne cominciava a parlare in Italia.
Di che epoca stiamo parlando esattamente?
Parliamo dei primi anni 90.
93, 94. Quando andavamo al liceo.
Già era più diffuso, sì.
Cioè 93 già tu ti collegavi in qualche modo?
Eh sì.
Perché io penso di aver sentito parlare per la prima volta di internet più o meno nel 95, però invece già nel 92-93, quindi quando è più o meno che i primi, diciamo, gli appassionati di informatica, ecco, perché eravate solo voi a quei tempi, eri tu, mio fratello, eravate in pochi, insomma, però a quei tempi, ecco, i primi, diciamo, topi di computer che si collegavano a internet, lo hanno fatto nel 92-93 in Italia?
Sì, in Italia sicuramente 92, non prima, perché, diciamo, mancava di fatto anche il web, non esisteva. C'erano dei prodotti molto più spartani chiamati Goofer o Mosix. Cioè...
Cosa si trovava nel 92, nel 93? In internet.
Allora, a dispetto del fatto che in Italia nessuno conosceva internet, e se chiedevi a qualcuno che sapeva qualcosa di cos'è internet non sapeva neanche cosa risponderti, nel resto dell'Europa avevano le università tutte connesse, i ricercatori utilizzavano abitualmente internet da credo almeno 20 anni. L'email è stata inventata negli anni 70.
Negli anni 70, però qui stiamo parlando di internet a livello tecnico, no? Cioè nel senso, negli anni 60-70 tu mi dici esisteva internet, nel senso che i computer delle università erano collegati tra di loro, ma non esisteva il World Wide Web, per dire, cioè non è che c'erano i siti internet che tu andavi, no?
In realtà sì, esistevano.
Esistevano?
Sì, sono stati inventati al CERN di Ginevra, questo immenso centro di ricerca, tra l'altro se ne è recentemente parlato per via dell'acceleratore. Loro hanno inventato il web per poter catalogare e consultare un'enorme mole di dati che loro producono, di ricerche scientifiche ovviamente.
E il primo sito web quindi era del CERN?
Esatto.
Il primo sito web della storia?
È tutto online, credo che sia raggiungibile partendo dall'home page del CERN, che è cern.ch.
Quindi quello è stato il primo sito?
Sì, dopo non direttamente a questo
inizia a diventare un fenomeno di... Però ecco, a quei tempi era appunto una cosa di addetti ai lavori. Internet inizia a diventare un fenomeno di costume in Italia 95-96? i primi siti anche istituzionali. Giovanotti, per esempio, abbiamo ascoltato che ha dedicato anche questa canzone nel 2000, File Not Found, proprio tratto da quello che succede, no? quando andavi a cercare una cosa su internet, non la trovavi, un indirizzo che non era più online ti dava File Not Found. Ma lui ha fatto il suo sito, soleluna.com, che è stato, credo che sia stato uno dei primi cantanti in Italia a fare un sito internet nel 97, per esempio.
Beh, sicuramente una data abbastanza, diciamo, in anticipo sui tempi rispetto agli altri artisti. Io mi ricordo che intorno al 95-96 cominciavo a vedere, ad esempio, nelle vetrine di alcuni negozi come agenzie di viaggi, pubblicizzato un indirizzo web. Perché di fatto internet ha cominciato a esplodere quando le aziende hanno cominciato a vederlo come un ambiente nuovo dove poter fare pubblicità. E quindi la pubblicità è stato un po' il motore che ha spinto la diffusione. Chiaramente poi anche liberalizzazione nel settore delle comunicazioni hanno permesso che ci fosse più concorrenza, quindi più offerte.
Io mi ricordo appunto, io mi ricordo una pubblicità proprio che c'era, tipo non mi ricordo se tipo Dio che studiava l'enciclopedia, non lo so, qualcosa del genere. C'ho sta immagine di questo, che la nuova enciclopedia, in cui c'era tra le nuove parole internet, dicevano internet, che cos'è internet, no? E questo era, mi ricordo, più o meno il 95, quindi era il periodo in cui si stava sviluppando. Quindi quando nasce Rete Blu, anche Rete Blu insomma è tra i siti pionieri, no? Sicuramente è stato uno dei primi siti di ambiente religioso, cattolico. Non so adesso il sito Vaticano quando è stato istituito esattamente, penso che
non lo so
neanche io,
ma abbastanza presto, perché chiaramente,
perché i primi sono state le istituzioni, no? E i giornali, i primi, diciamo,
diciamo il Vaticano non è sempre molto propenso a secondare le novità, no? Basti pensare quando fu inventato il telefono, che veniva bollato come uno strumento del demonio, no? E adesso addirittura nei loro server hanno sicuramente molti accessi giornalieri, anche perché rendono disponibili dei contenuti che sarebbero difficilmente consultabili da tante persone nel mondo, quindi di fatto offrono un servizio davvero buono.
E appunto il Papa a un certo punto, mi ricordo, questo però è più tardi, penso verso gli anni 2000, che mandò un'email a un certo punto in Australia, no? Che ci fu sui giornali, il computer, il Papa col portatile che mandava questa mail. Quindi nel 98, insomma, siamo nella piena fase di esplosione del fenomeno internet, quindi gli artisti cominciano a fare siti, le istituzioni.
C'era la new economy.
La new economy, la cosiddetta new economy, quindi diciamo i primi a buttarsi su internet, quindi sono artisti, istituzioni e giornali, diciamo.
Ma sicuramente negozi. Anche tutte le università, i centri scientifici che comunque erano già introdotti nell'ambiente e quindi avevano la possibilità di consultare maggiori informazioni. Non mi ricordo dove ho letto, ma è stata fatta la stima che in 5 minuti di navigazione su internet è possibile avere una quantità di informazioni pari a quelle che avrebbe avuto nel 1700 una persona in 20 anni di vita. Questo per dare un po' un'idea delle possibilità che offre al giorno d'oggi internet.
Nel 98, appunto, quando nascono questi siti, internet è una rete in cui ci sono, è comunque questo grande mare in cui ognuno fa la sua isola, quindi appunto c'era Sole e Luna, c'era Rete Blu, c'era il sito di Repubblica, c'era il sito dell'università, c'era il sito privato, magari ognuno comincia a farsi il proprio sito. Poi a un certo punto iniziano dei grossi isolotti, come dire, non so, anche dei fenomeni, ecco, i cosiddetti fenomeni internet, cioè dei siti che diventano un fenomeno di costume. Google, Wikipedia, MySpace, l'ultimo è Facebook, poi ne parleremo a fine puntata. Però iniziano questi siti che offrono dei servizi in qualche modo, no? I motori di ricerca sono i primi, Virgilio anche a suo tempo. Google nasce più o meno in quegli anni, anche da un punto di vista credo formale, da dei ragazzi che hanno un paio d'anni più di noi.
Sì, diciamo, prima di Google era molto più famoso Yahoo, ad esempio, come motore di ricerca, perché internet appunto è un insieme di informazioni che sono disseminate tra siti web, database, sparsi in tutto il mondo, e per poter trovare un'informazione devi conoscere esattamente l'indirizzo dove andarla a trovare. Se chiaramente questo indirizzo non lo conosci, hai bisogno di qualcuno che l'abbia cercata prima di te, e i motori di ricerca indicizzano queste informazioni in modo che possano essere reperibili.
Appunto all'inizio c'erano i motori di ricerca e le caselle mail, diciamo, il fenomeno principale di internet, no? Cioè chi ti offriva abbonamenti gratuiti che prima si pagavano, chi ti offriva le caselle mail semplici da fare, no? Prima dovevi fare tutto l'abbonamento, io mi ricordo, insomma, noi ai primi anni di adesso, appunto, noi addirittura utilizzavamo, io utilizzavo le mail di mio fratello per scrivere anche le cose, per far mandare le lettere ad adesso. Poi dopo mano a mano ognuno aveva la sua mail, io la mia prima mail ce l'ho avuta con Viviterni, che era un portale che aveva fatto Saverio, il nostro grafico, e arnaldoviviterni.it era, no? Poi dopo adesso c'ho, appunto, ancora oggi c'ho Rede Blu, che mi hai fatto tu dopo, quando abbiamo assunto la gestione di Rede Blu. Quindi le caselle mail, i motori di ricerca sono un po' il fenomeno che esplode in questi anni. E poi, ecco, una cosa significativa è Google, appunto, ragazzi di 35-36 anni che oggi sono degli imperatori, no? Ma anche il fondatore, adesso il nome per me è quasi impronunciabile, non so se tu sai, Mark Zuckerberg, insomma, non rinuncio a dire il cognome, insomma, il fondatore di Facebook, che ha 24 anni, che ha 19 anni all'università, ad Harvard, ha fondato questo sito e oggi è il più giovane miliardario del mondo. Ora, io questo è un giudizio anche così, di carattere etico. In un periodo in cui effettivamente i soldi sono virtuali, no? Però in gran parte sono fatti con speculazioni, con le banche, i finanzieri, a me tutto sommato sapere che ci sono dei ragazzi giovanissimi che sono diventati miliardari facendo delle cose geniali in qualche modo, comunque nuove, ecco, portando delle idee nuove in un campo che non costa niente, quindi che loro anche con pochissimi soldi sono riusciti a fare delle cose che però con la creatività li ha fatti diventare miliardari. A me piace questa idea, cioè mi sembra un modo di diventare miliardario più pulito di quello degli industriali. E tutto sommato è veramente la creatività, cioè internet da questo punto di vista ha permesso davvero anche a livello economico di premiare la creatività, o no? O anche qui poi in realtà ci stanno dei giochi?
Beh, assolutamente sì, nel senso internet è di fatto un palco in cui tu puoi proporre la tua idea nei diversi modi che essa può essere realizzata a un pubblico mondiale. Diciamo anche che un problema che forse abbiamo noi italiani, che siamo meno abituati a utilizzare le lingue, è che in internet la lingua principalmente utilizzata è l'inglese. Quindi quando prima tu per esempio parlavi delle mail, le prime mail che hai avuto personali facevi riferimento a dei siti italiani, mentre io per esempio ho iniziato con dei servizi americani, perché mi permettevano comunque di avere dei servizi che in Italia non esistevano ancora. E in questo momento internet ad esempio è utilizzato moltissimo dalle band emergenti.
MySpace c'è la possibilità, è stato uno dei recenti fenomeni.
C'è la possibilità di fatto di non dover aspettare che un'etichetta ti noti per proporti di fare un album. Puoi realizzare ormai con un PC abbastanza, diciamo, economico, degli strumenti musicali, un tuo demo in casa e proporlo su internet disponibile a tutti quanti. Addirittura puoi direttamente procedere poi a vendere i brani direttamente, quindi fai anche il distributore a quel punto.
Questa è una cosa che ci riguarda anche a noi come programma, come radio, nel senso che appunto noi qui siamo oggi in una radio vera, come dire, no? E sappiamo ovviamente quanto sia complesso una struttura come un'emittente radiofonica, quanto sia costosa e quanto sia complessa. Con internet, la web radio, noi l'abbiamo fatta appunto con un microfono, un mixer e facciamo la radio su internet, sia mandando in onda questi programmi, ma anche ecco, è nata anche qui a TNA e adesso è nata una sinergia, nel senso che noi adesso stiamo facendo un programma in diretta negli studi di Radio TNA che poi sarà pubblicato su web, ma spesso accade il contrario, no Francesco? Cioè io faccio un programma a radio adesso, cioè nella redazione di adesso, poi la pubblico su web e da lì poi viene scaricata dal buon Francesco Franceschini e mandata in onda in radio, quindi c'è questa sinergia che rende, no? Che mette sullo stesso piano anche tecnologie molto diverse, con costi molto diversi, quindi è veramente una forma di grande democrazia in un momento in cui l'economia pretende di governare tutto. Internet sfugge a questa legge ed è uno spazio libero alla creatività, che poi credita che poi può diventare, come tu dicevi, anche economia, perché poi i dischi si vendono su internet, i geni dell'informatica ci hanno fatti miliardi su internet.
Pensa anche che le licenze radiofoniche sono costosissime, ad esempio in Italia non è possibile per un libero privato cittadino comprare ormai delle frequenze perché hanno dei prezzi purtroppo al di sopra della portata di un privato, mentre su internet è possibile realizzare una piccola radio e permettere di avere l'emozione di mettere in diffusione dei dati, ma anche una radio può trasmettere tramite internet magari dall'altra parte del mondo dove non potrebbe magari arrivare con le sue frequenze radio.
O addirittura fare, come per esempio fa Radio TNA, è una cosa che appunto non sarebbe, cioè è proprio una tecnologia nuova che porta internet, nel senso che non è soltanto un'espansione della propria frequenza perché puoi trasmettere in streaming, ma per esempio come facciamo anche noi con TNA, mettere online dei programmi, quindi il cosiddetto podcast, no? Cioè che poi l'utente che ha sentito un programma in radio e se lo vuole riascoltare non deve aspettare che Francesco Franceschini decide di trasmettere la
Gabbia. Ma perché ce l'hai con me oggi? Non ho capito.
Perché lui è responsabile della promozione, quindi noi lo dobbiamo sempre onorare. E quindi dico, si deve andare a cercare sul sito e poi scaricarsi, e ormai lo fanno in buona parte delle radio, insomma, anche questa cosa.
Eh sì.
Ed è bello appunto che da questo punto di vista poi i grandi network nazionali e una radio locale stanno sullo stesso piano, cioè su internet siamo tutti uguali. È una grande forma di democrazia anche questa.
Sì, poi diciamo magari chiaramente chi ha la possibilità di investire di più magari fa più pubblicità, però fondamentalmente tutti gli indirizzi sono raggiungibili allo stesso modo, a meno che non intervengano fattori esterni.
Abbiamo parlato di musica, io volevo ascoltare se è pronta, il primo credo brano musicale, adesso io come sempre le sparo là un po' giornalisticamente, magari sto a dire una cavolata, tu mi correggi eventualmente, però quello che forse è il primo brano musicale pubblicato su internet, cioè una canzone che non è uscita su canali, appunto non è stata pubblicata su disco, ma che è stata pubblicata dal gruppo che l'ha incisa, che è forse il gruppo più importante attualmente della scena musicale mondiale, direttamente su internet. Sto parlando di The Ground Beneath Her Feet, la prima versione di The Ground Beneath Her Feet, non quella che poi fu inserita nella colonna sonora del film Million Dollar La Hotel, ma il primo demo di Ground Beneath Her Feet, che io non lo so, almeno io ce l'ho, questa versione abbiamo, proviene proprio da, adesso tu mi spiegherai da dove, perché me l'avevi procurata tu, però veniva proprio da internet, era stata pubblicata da U2 direttamente su internet, The Ground Beneath Her Feet, U2 e Salman Rushdie.
I worshipped her, her golden voice, her beauteous beat. How she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And now I can be sure of anything. Black is white and cold is he. For what I worshipped stole my love away. It was the ground beneath her feet. It was the ground beneath her feet.
Go lightly down your darkened way, go lightly underground. I'll be down there in another day, I won't rest until you're found. Let me love you true, let me rescue you, let me lead you to where two roads meet. Oh, come back above where there's only love, and the ground's beneath your feet.
All my life I worshipped her, her golden voice, her beauteous feet. How she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. Go lightly down your darkened way, go lightly underground.
E questa era appunto The Ground Beneath Her Feet, una canzone che era ispirata ad un libro di Salman Rushdie, appunto, che era La terra sotto i suoi piedi, e che poi dicevamo sarebbe stata pubblicata all'interno della colonna sonora del film del Million Dollar Hotel. Tu dicevi si sente che è scaricata da internet perché la qualità era bassa.
Sì, in realtà era bassa perché noi adesso siamo abituati a delle qualità più elevate, però per il tempo obiettivamente era una qualità media, insomma.
MP3 è altra parola chiave di internet, perché poi di fatto l'MP3 è un formato sì informatico, ma che poi è stato diffuso, no? Non so se è stato inventato apposta per internet, però sicuramente poi l'abbiamo conosciuto proprio perché era musica che si scarica da internet, sia legalmente sia illegalmente, precisiamo, perché con iTunes, come si dice, insomma, comunque ci sta, gli MP3 oggi si scaricano anche legalmente da alcuni siti che li vendono, insomma.
Sì, si può trovare anche molta musica che è ormai gratuita, perché sono decaduti i diritti, che viene riprodotta comunque in formato MP3, ma diciamo l'MP3 o MP3 come andrebbe detto, è il formato più diffuso su internet, perché è libero da royalties, cioè non è necessario avere un particolare hardware per poterlo decodificare, perché è disponibile ormai su tutte le piattaforme, a differenza di Windows Media Audio, per esempio WMA.
Dove quindi... state ascoltando questa trasmissione? Alcune puntate di Adesso in Onda sono in WMA, alcune sono in MP3. Questo tanto per dire, così, giusto?
Diciamo, tanto per la cronaca, l'MP3 è stato di fatto inventato in un'università della Germania, mi sembra che si chiama Fraunhofer Institute. Però dentro c'è anche della tecnologia italiana, perché il formato MPEG è stato creato da team tra i quali ci sono anche ricercatori italiani.
Ah, vedi, questo non lo sapevamo, buona notizia. Senti, visto che siamo quasi in conclusione, diciamo qualcosa su Facebook, che è l'ultimo grande fenomeno dopo MySpace, dopo Google, dopo tutti questi. Sicuramente Facebook è l'altro grande fenomeno. È nato nel 2004, si è diffuso a livello mondiale a partire dal 2006-2007. A Terni ormai sta esplodendo sempre di più. Io ho fatto un articolo sul Giornale dell'Umbria parlando di Facebook, citando diciamo alcuni personaggi che stanno su Facebook, e il giorno dopo ricevo delle telefonate di protesta di persone che non erano state citate, ovviamente politici, che ormai la loro visibilità
come sono vanitosi, eh?
Allora, la cosa che mi ha stupito è che Massimiliano, che è appunto la persona più tecnologica che io conosco, non sta su Facebook. Perché invece
a parte
diciamo,
me stavi
Francesco, no, tu ci stai su Facebook.
No, a parte me, la persona più tecnologica, ah, beh, a parte
certo.
Me.
Però ecco, noi due, per esempio, io e Francesco Franceschini ci siamo su Facebook e apparteniamo diciamo a coloro che hanno scelto di, secondo me, io dico questa tanto per, anzi, se vuoi dire qualcosa
anche su Facebook. Ce famo, questo sarebbe anche da dire.
A me Facebook piace, devo dire, io ero molto perplesso all'inizio, mi hanno invitato a partecipare all'inizio, ero un po' non c'avevo tanta voglia. Mi sono appassionato perché secondo me Facebook è riassume. Se internet è un mezzo di comunicazione che in qualche modo sintetizza tutti i mezzi di comunicazione, perché su internet l'abbiamo detto, ci sono i giornali, c'è la stampa, c'è la radio, c'è la televisione, ma ci sono anche cose in più, perché c'è l'email, c'è la chat, c'è il messenger, quindi ci sono anche mezzi di comunicazione in più. Facebook riassume tutti i mezzi che stanno su internet, perché appunto su Facebook tu puoi avere un blog, puoi chattare tramite Messenger con i tuoi amici, puoi dare notizie, puoi dare appuntamenti, puoi convocare una riunione, e puoi cazzeggiare, che poi in realtà la maggior parte del tempo si passa a cazzeggiare, puoi pubblicare foto. Ecco, volevo citare anche Flickr, altro grande sito di archivio, YouTube, qui ce ne sarebbero da fare tante di puntate su internet, ma insomma, intanto sono cose che oggi la gente conosce bene, chi ci ascolterà fra 20 anni magari non saprà.
Perché fra 20 anni ancora saremo qui?
Massimiliano, perché tu non stai su Facebook invece?
Diciamo, io soffro di quella sindrome che forse hanno le persone un pochino più tecnologiche, tanto per citare una mia amica che è esperta anche lei di informatica, per esempio lei non ha la televisione a casa, preferisce vedere soltanto in streaming. Io sono stato soltanto 2 settimane iscritte su Facebook, mi sono bastate. Diciamo, fondamentalmente lo ritenevo in grado di assorbire un po' troppo del mio tempo, perché di fatto ci sono talmente tante distrazioni, ma addirittura puoi avere il tuo Tamagotchi, di fatto ti regalano una pianta e poi vedi la pianta che ti cresce nel tuo spazio. È una cosa che va un po' al di là, diciamo, dell'intrattenimento, perché...
Arnaldo ne ha 3 di Tamagotchi.
Comincia ad avere una seconda vita, di fatto. E poi...
Però ecco, scusa, hai detto seconda vita, altra parola chiave, perché un altro dei fenomeni internet degli ultimi anni è stato Second Life, no? Che anche lì c'è chi ci ha fatto i soldi con Second Life. Però quello che io invece mi colpiva, scusa se t'ho interrotto, ma io ci tenevo a sottolineare questa cosa per quello che mi riguarda, perché io non lo prendo Facebook come un gioco, come un passatempo, ma secondo me è davvero un mezzo, a differenza di Second Life o tutte le identità. Internet è stato per anni il luogo della seconda identità, prima ancora della nascita di Second Life. Nelle chat ci si andava con i famosi nickname, cioè ci si nascondeva. Il blog, anche di solito, a parte quelli come me, che penso di essere una delle poche eccezioni, quasi nessuno utilizza il proprio nome e cognome sul proprio blog.
Io mi firmo nel mio blog.
Tu ti firmi?
Certo.
Però lo fanno in pochissimi, no? Quindi tutto sommato per internet è stato, questo non l'abbiamo detto oggi, non c'era tempo, ma insomma è stato anche questo un modo per nascondere la propria identità, per crearsi una nuova identità, per indossare una maschera. Su Facebook questa maschera ti viene tolta perché tu sei con tuo nome e cognome, e quindi secondo me più che a vivere una vita alternativa rispetto a quella reale, Facebook serve invece a prendere contatti con persone che poi tu frequenti anche nella vita reale.
Sì, ma infatti Facebook viene classificato come un social network, ossia una rete in grado di creare legami sociali. Il suo inventore l'aveva creato per poter condividere informazioni con i suoi compagni di classe e anche per ritrovarli, perché chiaramente dopo anni uno può essere ovunque nel mondo. Però c'è qualcosa che purtroppo non viene messo bene in evidenza, ossia il fatto che inserendo tanti privati dati su Facebook, anche sensibili, la tua privacy viene messa sotto osservazione, e questi dati non è ben chiaro come vengono gestiti. Tu di fatto dai tutte le informazioni che riguardano la tua vita quotidiana, ma anche i legami affettivi, anche informazioni su che lavoro fai, che cosa ti piace, che poi sono le informazioni più preziose per chi fa pubblicità, per chi vuole proporre un prodotto, ma anche politici, ma anche assicurazioni, e tutta una serie di persone che magari uno in realtà vorrebbe tenere più lontano da sé.
È un boomerang, insomma, dai, un pochino.
Sì, beh certo, sul discorso della privacy qui si aprirebbe un altro lungo capitolo, insomma adesso non abbiamo il tempo per affrontarlo, però sicuramente è interessante. E comunque la cosa che mi ha colpito però, Massimiliano, è che su Facebook c'è la possibilità di mettere un nickname, ma in realtà non lo fa quasi nessuno, cioè di solito proprio su Facebook, forse proprio perché in realtà serve a incontrare persone reali.
Oppure perché viene stimolato il proprio esibizionismo.
Ecco. Mai beccato a me.
Abbiamo chiuso.
Allora, grazie tanto a Massimiliano Brasile, informatico, webmaster di Rete Blu. Questo era il suo ruolo con cui l'abbiamo invitato oggi, proprio per parlare di internet in occasione del 10 anni di Rete Blu. Ovviamente questa puntata la potrete riascoltare su Rete Blu. A questo punto diamo www.reteblu.org. Che abbiamo tempo per una canzone, Francesco?
No,
allora nessuna canzone.
La prossima volta
vi faremo sentire una bella canzone. Però
tanto
invece...
immaginatevela voi.
Allora, alla prossima settimana avremo Francesco una importante puntata su Gomorra con due importanti e prestigiosi ospiti. Quindi io già vi do da adesso il buon anno, buon Natale, visto che ci risentiremo in diretta ad anno nuovo.
Ciao. Arrivederci,
buon Natale.
Buon Facebook a tutti.
Buon Facebook a tutti.